Allora, riprendiamo i nostri incontri, salutiamo anche quelli che sono collegati con internet e quindi è una platea che si è dilatata. Oggi pomeriggio trattiamo il Vangelo di Giovanni. Sappiamo che l'Eucaristia, intesa come narrazione della cena del Signore, è presente nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca, ma stranamente nel Vangelo di Giovanni è assente e questo crea abbastanza perplessità. Come mai in un Vangelo non viene narrato quello che abbiamo visto è l'elemento prezioso, importante per la vita e la crescita della comunità dei cristiani, cioè l'Eucaristia? Ebbene, in realtà l'Evangelista che più degli altri investiga, approfondisce e ci fa scoprire la ricchezza e gli effetti, vedremo, della cena eucaristica è proprio Giovanni, solo che lo fa con lo stile che gli è proprio. Nel capitolo sesto del suo Vangelo, il capitolo più lungo in assoluto di tutto il Vangelo, pensate che sono ben 71 versetti contro i 30-40 normalmente di un capitolo normale, l'Evangelista presenta quella che non è una cronaca e neanche una polemica con i giudei, con i capi del popolo, ma una profonda catechesi, cioè un insegnamento, sulla Eucaristia. Giovanni scrive per dei lettori che capiscono che sta parlando della Eucaristia. Quindi vedremo questa sera, il capitolo è molto lungo, naturalmente noi lo cominciamo già da dove è iniziato, e vedremo di fare almeno le linee essenziali perché è un capitolo importante e prezioso per comprendere la ricchezza di quella che abbiamo detto è il momento più importante nella vita, nella crescita e nello sviluppo della comunità, la celebrazione eucaristica. E vedremo come l'Evangelista vuole con tanta insistenza far comprendere quali sono gli effetti di questa Eucaristia. Ricordate, abbiamo visto questa mattina come nell'Eucaristia è il momento prezioso nel quale l'amore ricevuto da Dio viene accolto e si trasforma in amore comunicato ai fratelli. Quanto più grande sarà la nostra capacità di comunicare questo amore ai fratelli, tanto più grande sarà la risposta di Dio nel comunicarci ancora di più questo amore. Ebbene, questo processo dinamico di crescita dell'individuo trasforma la sua esistenza, fa sì che la sua vita diventi eterna. È quello che l'Evangelista ci vuol trasmettere in questo capitolo. Il capitolo inizia con l'episodio che abbiamo visto questa mattina nel Vangelo di Matteo, quell'episodio che ricordo tutti quanti gli evangelisti riportano, della condivisione dei pani e dei pesci. L'intento di Gesù era che Gesù, Dio, si metteva in posizione di servo in modo che quelli che venivano considerati e si consideravano servi si sentissero signori. E ricordate nel Vangelo di Matteo Gesù ha dovuto ordinare e comandare che assumessero la posizione di signori, cioè sdraiati, come mangiavano i signori nei pranzi festivi, nei pranzi importanti. Ebbene, Gesù incontra la resistenza. La resistenza perché il popolo, la folla, è abituata da sempre ad essere sottomessa e non sa che farsene della libertà. Quindi anche nel Vangelo di Giovanni Gesù li invita ad assumere questa posizione di uomini liberi, ma loro cosa fanno? Dopo l'episodio della condivisione dei pani e dei pesci vanno in cerca di Gesù per prenderlo, per farlo re. Gesù aveva compiuto queste azioni per fare sì che la gente si sentisse libera, e loro non ne vogliono sapere e si vogliono sottomettere. Allora Gesù scappa, Gesù fugge perché lui non è venuto per sottomettere le persone, ma per liberarle. Il messaggio di Gesù è un messaggio di liberazione. In alcun modo il messaggio di Gesù può essere adoperato per sottomettere o dominare le persone. Allora prendiamo la narrazione del capitolo sesto, dal versetto 26, sono 71 versetti, non credo che riusciremo stasera a farli tutti, ma almeno i più importanti per comprendere il profondo significato dell'Eucaristia. Quindi Gesù ha condiviso pani e pesci, segno di liberazione per il popolo non lo comprende e cerca Gesù per sottomettersi a lui. Loro sono disposti a passare da Erode a Gesù, dai sommi sacerdoti a Gesù. Non vogliono essere liberi, vogliono soltanto essere sottomessi e guidati. Allora il versetto 26, quindi questa folla va in cerca di Gesù, e scrive l'Evangelista. Rispose loro Gesù e disse, Amen, Amen, espressione ebraica con la quale Gesù introduce le sue affermazioni più importanti, più solenni, per dire attenzione che è particolarmente importante, è vero quello che vi sto dicendo. Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato i pani e vi saziaste. Gesù, che secondo l'Evangelista conosce quello che c'è in ogni uomo, sa che la folla è mossa soltanto dalla soddisfazione della fame. I segni di Gesù e dei discepoli, che erano stati un invito alla generosità, come risposta all'amore che avevano ricevuto, non vengono compresi. Loro cercano Gesù per il pane per sé. Non hanno capito che questo pane era una spinta a farsi pane per gli altri. Ricordo che tutto il brano è in chiave eucaristica e nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane e spezza la sua vita per noi, perché quanti lo accolgono e sono capaci poi di farsi pane, cioè alimento di vita per gli altri, diventino figli dello stesso Dio. Ma loro non l'hanno capito. Cercano Gesù per il pane per sé e non hanno capito che Gesù li spingeva a farsi pane per gli altri. Non c'è amore, secondo Gesù, senza il dono di se stessi. E non c'è un dono di se stessi senza una concreta comunicazione dei beni. Loro hanno pensato soltanto a quello che potevano prendere, non a quello che erano invitati a donare. Ma è soltanto nel dono di quel che si è e di quel che si ha che l'uomo realizza se stesso. Quindi l'episodio dei pani e dei pesci, che era un invito a farsi alimento di vita per gli altri, è fallito. Loro hanno pensato soltanto all'alimento per sé e non hanno capito il segno profondo che aveva questo episodio. E allora Gesù cerca di far capire loro che anziché orientarsi verso il dono di sé, si sono centrati soltanto nell'egoistica soddisfazione della propria fame. Dice, operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, quello che il Figlio dell'uomo vi darà. È importante comprendere quello che l'Evangelista sta dicendo, perché abbiamo visto che l'effetto dell'Eucaristia è una vita che si chiama eterna, non tanto per la sua durata per sempre, ma per la sua qualità indistruttibile. Allora dice Gesù, operate per il cibo, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Il termine vita, nella lingua greca, si scrive in due termini. Sono facili perché sono poi entrati anche nel linguaggio comune. C'è una vita che si chiama bios, da cui la parola biologia, che è la vita che inizia, ha un suo sviluppo, ma poi termina. C'è un'altra vita, per la quale gli evangelisti adoperano il termine greco zoe, da cui indirettamente anche i termini come zoologia, zoe una volta era anche un bel nome di donna, che indica la vita che ha un inizio, una sua crescita, ma che poi non termina mai. Allora Gesù invita a non cercare soltanto il cibo che perisce, cioè mangiare per sé, ma anche a farsi nutrimento per gli altri. Questo è l'equilibrio della vita del credente. Per vivere bisogna nutrire e per far sì che questa vita continui bisogna nutrire gli altri. Una persona che pensi soltanto a nutrire se stessa, una persona centrata soltanto nei propri bisogni, nelle soddisfazioni delle proprie necessità, è destinata al fallimento, perché ha curato, alimentato soltanto la parte biologica, quella che ha un inizio, un suo massimo sviluppo, ma che poi è destinata al disfacimento totale. Quindi Gesù dice, non pensate soltanto a voi stessi. Se voi pensate soltanto ad alimentarvi e non anche ad alimentare gli altri, la vostra vita è destinata al fallimento, all'insuccesso. Quindi la vita del credente è basata su quell'equilibrio. Dobbiamo essere nutriti per avere vita, ma poi dobbiamo a nostra volta nutrire gli altri. Quindi si viene nutriti per nutrire. Chi fa soltanto una di queste azioni, chi nutre soltanto se stessi, chi pensa soltanto alla vita fisica, è destinata a finire. Quindi è il rimprovero che Gesù fa alla folla, che hanno mangiato il pane senza comprendere che era il frutto dell'amore e della generosità di Gesù e dei suoi discepoli. Avrebbero dovuto capire che quel pane era espressione di amore, ed è l'amore quell'alimento che mantiene e sviluppa la vita dell'uomo e lo realizza definitivamente. Quindi Gesù è chiaro: non cercate soltanto il cibo per voi, ma fatevi cibo per gli altri. Questo garantisce la vita eterna. E Gesù inizia questo discorso, che adesso vedremo si svilupperà piano piano, un discorso molto importante di una vita di una qualità tale che è capace di superare la morte. Quindi il cibo per sé è quello che perisce, farsi cibo per gli altri è quello che rimane. Come ho detto prima e lo ripeto, nell'Eucaristia Gesù, figlio di Dio, si fa pane e spezza la sua vita per noi, perché quanti lo accolgono e sono capaci di farsi pane, cioè alimento di vita per gli altri, abbiano la stessa condizione divina del figlio di Dio, quindi una vita capace di superare la morte. Su questi, infatti, dice Gesù, il Padre ha posto il suo sigillo. Lo Spirito ha fatto di Gesù, l'uomo Dio, il sigillo di Dio, cioè quel che garantisce in maniera assoluta la sua presenza. Gesù è la garanzia della presenza di Dio tra gli uomini. Quindi Gesù chiede di credere alle sue parole, perché lui è l'espressione visibile del Dio invisibile. Tutti i segni di Gesù sono la manifestazione visibile dell'amore di Dio che in lui si manifesta pienamente. Il Padre, attraverso Gesù, continua la sua azione creatrice, e l'azione del creatore è quella di comunicare vita. Gli dissero dunque: cosa facciamo affinché operiamo le opere di Dio? Sono abituati alla religione e non capiscono il dono gratuito. Per loro bisogna fare. Gesù ha detto che devono operare. Loro invece rispondono, obiettano: cosa dobbiamo fare? Non hanno capito che con Gesù l'amore di Dio viene concesso gratuitamente. Il discorso che abbiamo visto questa mattina abbondantemente, che l'amore non va meritato ma va accolto, perché l'amore di Dio non è un premio ma è un regalo. E rispose Gesù: questa è l'opera di Dio, che crediate a colui che ha inviato. L'unica volta che nell'Antico Testamento appare l'espressione opera di Dio si riferisce alle tavole della legge, cioè ai comandamenti. Nel libro dell'Esodo si legge: le tavole erano opera di Dio e la scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Ebbene, ora l'opera di Dio si realizza nel credere. Credere significa dare adesione, seguire a Gesù, e non nell'antica alleanza, nell'antica scrittura. Gesù corregge la prospettiva della gente. Dio non va a imporre nuovi precetti, cosa dobbiamo fare, e osservanze. L'opera che Dio richiede è quella di dare adesione a Gesù. Ricordate questa mattina la differenza tra il credente dell'antica e la nuova alleanza. Nell'antica alleanza il credente era colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi. Nella nuova è colui che assomiglia al Padre, accogliendo e praticando un amore simile al suo. Allora gli obiettano: che segno fai perché vediamo e crediamo a te? Cosa operi? Questa è sempre la pretesa delle persone religiose, e a Gesù questa obiezione viene sempre rivolta da scribi, da farisei e, come in questo caso, dal popolo. Gli chiedono: che segno fai perché vediamo e crediamo? La gente vuole un segno. Per segno si intende un'azione prodigiosa, un'azione straordinaria, che noi vediamo e possiamo credere. È la tentazione sempre che il popolo fa al Signore, perché chi non percepisce i segni dell'amore di Dio chiede quelli del potere di Dio. Gesù mai risponderà a questa richiesta. Alla folla che gli chiede un segno da vedere per poi poter credere, Gesù rovescia la questione e dice: no, voi credete e voi stessi diventerete un segno che gli altri possono vedere. Quindi non un segno prodigioso da poter vedere e poi poter credere, ma credete, cioè date voi adesione a me, alla mia parola, e la vostra vita si trasformerà e voi sarete l'unico segno che gli altri possono vedere. Ma nulla da fare. Quello che l'evangelista ci trasmette è un dialogo tra sordi. Gesù amplia il suo discorso a livello universale e loro lo riportano nel loro piccolo. Infatti gli rispondono a Gesù: i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come scritto, un pane dal cielo diede loro da mangiare. Gesù ha parlato di padre, quindi di un amore universale, ha parlato del nuovo, ha parlato della fede. Le folle restringono il discorso ai padri di Israele. Quindi Gesù parla del padre e loro gli obiettano i nostri padri e chiedono al Messia che si ripeta il prodigio della manna, che veniva appunto chiamata il pane dal cielo. Gesù tenta di aprirli al nuovo, ma loro continuano a rifugiarsi nel passato. Gesù invita a orizzonti universali, ma il loro interesse è limitato soltanto a Israele. E qui Gesù inizia una serie di affondi drammatici che gli porterà non solo l'incomprensione della folla e l'obiezione dei capi religiosi, ma il termine di questo discorso drammatico che Gesù fa nella sinagoga di Cafarno, gran parte dei suoi discepoli smetteranno di seguirlo e Gesù non corre dietro. Gesù è disposto a rimanere solo piuttosto che cambiare il suo progetto di realizzare l'amore di Dio per l'umanità. Disse allora Gesù: amen, amen, quindi vi assicuro con fermezza, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, questo è grave quello che sta affermando Gesù, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Gesù contrappone il padre a Mosè, al pane del cielo, la manna. La manna riguarda il passato ed era destinata a un popolo, a Israele. Il pane dal cielo riguarda il presente ed è destinato a tutta l'umanità, l'umanità intera. Ma la sottolineatura, quello vero, pane vero, significa che c'era un pane falso. Un pane che è falso non può alimentare le persone e non solo, non può comunicargli vita, trasmettergli vita, ma addirittura dargli la morte. Infatti, continua Gesù, il pane di Dio è quello che scende continuamente dal cielo e dà la vita al mondo. Gesù si presenta come l'alimento che Dio dà al mondo e che continuamente comunica e trasmette vita a quanti lo vogliono. È solo in Gesù che si manifesta la pienezza della divinità e solo Lui può comunicare incessantemente la vita all'umanità intera. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane qui. È la stessa richiesta che poi troviamo nel Vangelo di Matteo: dacci oggi il nostro pane di ogni giorno. Disse loro Gesù: io sono il nome di Dio. Quando Mosè nel deserto si ritrovò di fronte a quel fenomeno strano del rovetto ardente e chiese chi è che si manifestava, sentì una voce che disse: io sono. E da quel momento io sono diventò il nome di Dio. Allora Gesù rivendica la pienezza della condizione divina, quindi dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. È un'affermazione importante che decide il cambiamento dell'esistenza di quanti accolgono questo messaggio. Vediamo questa espressione perché è importante. Abbiamo visto che Gesù dice: io sono il pane, quello vero, quindi c'è un pane falso. Il pane, quello vero, è quello che sazia completamente la fame dell'uomo. Il pane è l'alimento che si mangia per avere vita. Gesù sta invitando la folla a nutrirsi di lui, cioè assimilare pienamente la sua vita, affinché Gesù diventi la stessa vita dell'uomo, diventi l'uomo stesso, l'uomo nuovo, quello creato secondo Dio. È questo processo di trasformazione, stiamo parlando dell'Eucaristia, che fa sì che la vita umana, ricordate, la biologica, destinata al disfacimento, si trasformi in vita divina, quel famoso termine Zoe, destinata a durare per sempre. Abbiamo detto questa mattina che con Gesù la morte non solo non interrompe la vita, ma è quello che permette alla vita di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Quindi Gesù invita ad assimilare se stesso, la propria persona, il suo messaggio, per avere dentro una qualità di vita che sia poi capace di superare il momento della morte. Quello che Gesù sta dicendo, invitando ad accoglierlo come modello di condotta, è che mentre l'osservanza della legge centrava l'uomo sulla propria perfezione, l'assimilazione di Gesù come pane di vita orienta l'uomo al dono di sé. Quindi l'uomo non pensa più a se stesso, alla propria perfezione, alla propria santità. Questa era la legge. La legge, più osservavo la legge, più mi ritenevo santo, più a posto con Dio. No, Gesù non si presenta come un libro. Gesù non si presenta come una dottrina. Gesù si presenta come un alimento di vita, come pane che viene mangiato, perché chi lo mangia si faccia a sua volta pane per gli altri. Quindi, mentre nella legge l'uomo pensa a sé, alla propria perfezione, l'assimilazione di questo Gesù che è pane orienta l'uomo al dono di sé. L'osservanza della legge separa l'uomo dagli altri, dai non osservanti, creando quindi disuguaglianza e distanza. Il dono di sé che si manifesta nel servizio elimina ogni distanza e crea l'uguaglianza tra le persone. E mentre la perfezione spirituale attraverso le pratiche religiose è tanto astratta e illusoria e lontana quanto è grande l'ambizione o l'orgoglio spirituale dell'uomo, il dono di sé è immediato e concreto e può essere totale come quello di Gesù. Quindi è un cambio straordinario quello che Gesù viene a proporre. Vedete, nei Vangeli c'è qualcosa che risalta. Nell'Antico Testamento l'imperativo di Dio al suo popolo è: siate santi perché io sono santo. Quindi il Signore si presenta come la pienezza della santità e chiede al popolo: siate santi perché io sono santo. E per santità si intende la pratica, l'osservanza di comandamenti, regole, prescrizioni. E cosa succede? Che queste persone, attraverso la pratica di regole, di norme, di comportamento, queste persone che vogliono dare la scalata alla santità per incontrare Dio, di fatto si separano dal resto della gente. Se la mia vita è piena di regole, di pratiche, di devozioni, io inevitabilmente mi separo da chi non vive come me. Quindi io salgo verso Dio, ma nella misura che salgo verso Dio, cerco di essere santo come Lui è santo, di fatto mi separo dagli altri e mi ritengo in diritto di poterli e doverli giudicare. Mai Gesù nei Vangeli invita alla santità, mai, neanche una sola volta. Mai Gesù dice: siate santi perché io sono santo, mai, perché la santità è tanto illusoria e tanto distante quanto grande l'ambizione degli uomini e soprattutto allontana dal resto delle persone. Ma Gesù nei Vangeli continuamente dice: siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole, siate misericordiosi come io sono misericordioso. Mentre la santità mi separa dagli altri, la misericordia mi avvicina a tutti. Ecco il cambio dall'osservanza della legge all'assimilazione del pane che è Gesù. Vedete quante implicazioni che ci sono nel momento dell'Eucaristia e quanti effetti. E Gesù continua: ma vi ho detto questo, ma vi ho detto che pur avendomi visto, voi non credete. Gesù si rende conto che la folla non capisce. Desidera un dono, pane per sé, ma non pensa minimamente a farsi pane per gli altri. Vogliono ricevere, ma senza impegnare. E continua Gesù: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e chi viene a me non lo caccerò fuori. È il Padre che consegna gli uomini a Gesù. Il desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro come un dono di Dio fa trovare in Gesù la risposta alle proprie aspirazioni. Quindi il Padre ha messo negli uomini un desiderio di pienezza di vita e questo desiderio di pienezza di vita solo in Gesù vede la sua risposta. E continua Gesù: perché non sono disceso dal cielo per fare la mia volontà, ma la volontà di chi mi ha inviato. E disceso dal cielo fa parte della cultura dell'epoca in cui Dio era nel cielo e gli uomini nella terra, ma non va in senso spaziale, ma in senso teologico. Disceso dal cielo significa proveniente da Dio, indica che l'origine di Gesù non è semplicemente umana, ma va ricercata nella sfera divina. Gesù è il Dio che si è fatto uomo e vedremo l'implicazione di questo Gesù che si è fatto uomo, non un uomo che diventa Dio. Vedete, Gesù ha scelto la strada più difficile. Se Gesù si fosse presentato come un uomo che per le sue qualità, le sue capacità, si era innalzato fino a raggiungere la condizione divina, sarebbe stato capito, accettato e accolto nella cultura dell'epoca, perché era normale in quella cultura che tutte le persone che detenevano un potere fossero di condizione divina. Il faraone era un dio, l'imperatore era un dio o un figlio di un dio, tutti quelli che comandavano ritenevano di avere la condizione divina. Quindi se Gesù si fosse presentato come un uomo che per le sue qualità, le sue capacità aveva raggiunto, innalzandosi, la condizione divina, sarebbe stato capito. No, Gesù non si presenta come un uomo che raggiunge la condizione divina, ma come il Dio che scende per raggiungere la condizione degli uomini. Per questo con Gesù non bisogna innalzarsi per incontrare Dio, ma bisogna scendere perché Dio è sceso al livello degli uomini. E continua Gesù: questa è la volontà di chi mi ha inviato, che ognuno che il Padre mi ha dato non lo perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Appare per la prima volta nel Vangelo di Giovanni la formula ultimo giorno, che l'Evangelista adopera 7 volte, ormai siamo diventati pratici su questo uso dei numeri da parte dell'Evangelista. Cos'è questo ultimo giorno? È il giorno della morte di Gesù. Gesù morendo, e l'Evangelista non descrive una scena di morte, ma un'esplosione di vita, Gesù morendo consegna lo Spirito. Quello Spirito, cioè la stessa vita di Dio, che era discesa su Gesù al momento del battesimo e che Gesù ha arricchito con il suo amore, con la sua donazione agli altri, nel momento della morte lui lo consegna. È l'accoglienza di questo Spirito che fa sì che la vita venga indistruttibile. Perché Gesù parla di questa risurrezione dell'ultimo giorno? Perché sostituisce la sua morte, l'ultimo giorno, alla credenza della risurrezione all'ultimo giorno. Al tempo di Gesù si credeva che la gente viveva, poi moriva, finiva sottoterra in questa grotta del regno dei morti e all'ultimo giorno ci sarebbe stata la risurrezione. Questo fatto della risurrezione all'ultimo giorno in realtà non era un conforto, ma era una disperazione. Ricordate quando muore Lazzaro e Marta come investe Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E Gesù gli risponde: Marta, tuo fratello risusciterà. E Marta gli risponde malamente, dice: so che risusciterà l'ultimo giorno. Cioè quando ci muore una persona cara, quando siamo nel dolore, se per consolarci ci dicono: ma guarda che risusciterà, quando? Oggi? Domani? Tra un anno? Quando è che risuscita? Alla fine dei tempi. Questo non solo non mi conforta, ma mi getta nella più profonda disperazione. Perché alla fine dei tempi anch'io sarò morto, stecchito e risuscitato. A me mi manca adesso la persona. Ecco che allora Gesù a Marta cambia il senso della vita e della morte. E dice a Marta: Marta, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chi vive e crede in me, non morirà mai. Ecco la novità che Gesù ha portato sul fatto della vita e sulla morte. Chi crede in me, Lazzaro era un discepolo di Gesù, anche se muore, anche se tu adesso vedi un cadavere, sappi che lui continua a vivere. E poi ai vivi: e chi vive e crede in me non morirà mai. Più volte Gesù afferma in maniera categorica che quanti lo seguono non fanno l'esperienza della morte. Chi osserva la mia parola non saprà mai cos'è la morte. Ma cosa significa questo messaggio, che sembra un messaggio strano? Perché tutti moriamo. C'è la differenza tra quei due tipi di vita. C'è una vita biologica che all'inizio ha un suo sviluppo, un suo declino, il disfacimento e la fine. Quella è la morte alla quale tutti andiamo incontro. Ma se in questa vita sei innestata un'altra qualità di vita, quando avviene il momento della fine della parte biologica, noi non ne faremo l'esperienza. Noi non ci accorgeremo di morire. Sapete che oggi ci dicono, i biologi, ci muoiono ogni giorno milioni di cellule. E chi se ne accorge? Ce ne accorgiamo a distanza di tempo, perché vediamo quella ruga che non c'era, vediamo quel decadimento della pelle che prima non c'era, sono cellule che sono morte e poi con l'età non si sono più rinnovate. Ebbene, avrà un momento che tutte queste cellule che compongono la nostra parte biologica, la ciccia, smetteranno la loro esistenza, ma noi non ne faremo l'esperienza. Quindi Gesù non toglie la paura della morte, Gesù libera dalla morte stessa. Ecco perché i primi credenti non credevano che sarebbero risuscitati dopo la morte, ma credevano di essere già risuscitati. Se avete esperienza del Nuovo Testamento, delle lettere di Paolo, trovate delle espressioni che sembrano strane. San Paolo scrive: noi che siamo già risuscitati e che sediamo nei cieli. Come può dire Paolo noi che siamo già risuscitati? Ma non si risuscita dopo la morte? No, la resurrezione avviene in vita. La condizione dei credenti di quando ti hanno accolto il messaggio di Gesù e che viene alimentata e sviluppata e potenziata attraverso l'Eucaristia è quella dei risorti, perché noi non faremo l'esperienza della morte. Questa è la buona notizia che viene portata da Gesù. E continua Gesù: questa infatti è la volontà del Padre mio, che chi vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi la volontà di Dio, come appare nei Vangeli, è una e positiva, che l'uomo realizzi pienamente la propria esistenza, sviluppando al massimo la sua umanità, per avere la condizione divina che consente poi di superare la morte. A questo punto i capi religiosi mormorano contro Gesù. Scrive l'Evangelista: i giudei, quando nel Vangelo di Giovanni troviamo il termine giudei, non va inteso mai come il popolo ebraico, ma sempre come i capi religiosi. I giudei, quindi i capi, mormoravano contro di lui perché aveva detto: io sono il pane, quello disceso dal cielo. Ma come? Erano riusciti nell'istituzione religiosa a creare un abisso tra Dio e gli uomini. Un abisso invalicabile. Dio era lontanissimo nell'alto dei cieli, non era avvicinabile. E le persone, per poter entrare con questo Dio, non potevano rivolgersi direttamente a un Dio terribilmente lontano. Avevano bisogno di andare in un luogo, nel Tempio, da persone particolari, i sacerdoti, sottomettersi a dei riti, nel culto, osservare certe regole, la legge. Queste erano le mediazioni tra Dio e gli uomini. I capi religiosi comprendono quello che Gesù sta dicendo, che Dio non è più lontano, ma è talmente vicino agli uomini che si fa pane per essere mangiato. Ricordate questa mattina quando dicevamo che Dio chiede agli uomini di essere accolto per fondersi con loro, dilatare la loro capacità d'amore e diventare una sola cosa. Ecco che allora questi capi religiosi protestano, non possono accettare, è intollerabile per loro un Dio che si faccia vicino agli uomini. E quindi dicevano: ma non è questo Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice che è disceso dal cielo? L'origine umana di Gesù per loro rende inammissibile la sua condizione divina. Per le autorità religiose Dio è talmente distante dall'uomo che non comprendono come possa essere vicino all'uomo, addirittura da chiedere di essere accolto e diventargli intimo. Un Dio non solo vicino all'uomo, ma capace di fondersi con l'uomo, è sconosciuto e inammissibile per le autorità religiose, che basano tutta la loro esistenza, la loro dottrina, proprio nel bisogno di mediatori tra Dio e gli uomini. E Gesù reagisce: non mormorate gli uni con gli altri. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha inviato non lo attira. Per andare da Gesù occorre riconoscere Dio come Padre, cioè colui che ha favore dell'uomo. Il Padre spinge verso Gesù perché il Figlio è l'espressione del suo amore per l'umanità. Per andare verso Gesù ed essere spinti dal Padre verso Gesù, bisogna aver messo il bene dell'uomo come unico valore assoluto della propria esistenza. E continua Gesù: e io a questo lo risusciterò nell'ultimo giorno. Mi rivolgo a tutti, ma in particolare alle persone che in questi ultimi tempi hanno vissuto il dramma della perdita di una persona cara, perché facciano proprio questo messaggio di Gesù. L'amore con il quale il Padre attrae e ama i suoi figli non ha né limiti né scadenze. E la morte non interrompe questa comunicazione d'amore, ma la rende ancora più potente, perché cadono finalmente quelle barriere che nell'uomo ostacolavano il ricevimento di quest'amore. L'amore di Dio è eterno come la vita che trasmette agli uomini. Quindi l'amore di Dio non ha né limiti né scadenze. E il momento della morte non è una sconfitta per quest'amore, ma il momento della vittoria di quest'amore, perché l'uomo finalmente si trova pienamente accolto, finalmente fuso, rafforzato da quest'amore del Signore. E poi Gesù continua con altre parole, saltiamo qualche versetto, andiamo al versetto 47, di nuovo, amen, amen, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Nella tradizione ebraica la vita eterna era un premio concesso nel futuro. Quando si parlava della vita eterna, se ne parlava con termini del futuro. Chi crede avrà la vita eterna. Chi si comporta bene avrà la vita eterna. Chi ama avrà la vita eterna. Quindi la vita eterna veniva dopo la morte. Gesù non è d'accordo. La vita eterna non è un premio concesso dopo la morte per la buona condotta, ma una qualità di vita che deve essere già presente in questa esistenza. Chi crede, Gesù non dice avrà, chi crede ha la vita eterna. Il momento stesso, oggi stesso, in cui noi decidiamo di orientare la nostra vita per il bene degli altri, perché questo significa credere in Gesù. Gesù è il dono di amore di Dio per l'umanità. Il giorno che noi mettiamo in sintonia la nostra esistenza con quella di Dio, quel giorno stesso, immediatamente in noi, c'è una vita di una qualità eterna, indistruttibile, che la morte non potrà neanche scalfire. Quindi l'adesione a Gesù ha come effetto che questa comunica all'uomo una nuova qualità di vita che per la sua pienezza definitiva viene chiamata eterna, non solo perché senza fine, ma per la sua qualità. E sempre più avvicinandosi a questo tema dell'Eucaristia, Gesù rivendica di nuovo la sua condizione divina e dice: io sono il pane della vita, cioè io sono il pane che comunica la vita. E poi Gesù commette un errore. Commette un errore perché a questa folla già turbata da questo atteggiamento di Gesù, con i capi in rivolta contro di lui, perché non possono tollerare un Dio vicino all'uomo, con i discepoli sbigottiti da questo messaggio, Gesù commette un errore, affonda il dito nella piaga su qualcosa che si preferiva non ricordare. E cos'era questo qualcosa che si preferiva non ricordare? Il fallimento dell'Esodo. L'Esodo sì, poi era stato gonfiato, era stato esaltato, l'Esodo, la liberazione di Mosè, degli ebrei dalla schiavitù egiziana, ma era stato un grande fallimento. Nessuno di quelli che erano usciti dalla schiavitù egiziana, nessuno, neanche Mosè, è entrato nella terra promessa. Sono tutti morti nel deserto. Che liberazione è stata? Non avevano forse ragione quando dicevano: ma non era meglio stare in Egitto? Sono tutti morti nel deserto. Manco Mosè ci è arrivato. Mosè dal monte Nebo, l'attuale Giordania, da lontano ha visto la terra promessa, ma neanche lui c'è entrato. Quelli che sono entrati nella terra promessa sono i loro figli, nati durante i 40 anni del deserto, ma non la generazione che è uscita dal deserto. Ebbene, questo episodio era stato esaltato, era stato magnificato, l'esodo, la liberazione di Mosè, ma in realtà nascondeva un grande, tragico fallimento. E Gesù cosa fa? Va a mettere il dito sulla piaga. Dice: i vostri padri, già questo è offensivo. Gesù è ebreo. Gesù avrebbe potuto dire i nostri padri, no. Lui non segue i padri di Israele, lui segue il padre. Quindi Gesù mette sempre una differenza tra il padre e i padri. Dice: i vostri padri mangiarono nel deserto la manna e morirono. Fiasco completo. Quindi questa manna non era un pane dal cielo. Perché cosa ha prodotto? Ha prodotto una vita? No. Ha prodotto soltanto la morte. Quindi Gesù mette il dito sulla piaga, il fallimento dell'esodo. Secondo la Bibbia, il motivo del fallimento dell'esodo fu non aver ascoltato la voce di Dio. Infatti nel libro di Giosuè si legge: infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, quindi tutti quelli che sono usciti sono morti. Il motivo? Perché non avevano ascoltato la voce del Signore. Allora quello di Gesù è un monito. Come l'antica generazione ha fallito per non aver ascoltato la voce del Signore, attenti che forse anche voi adesso rischiate di fallire se non ascoltate questa voce del Signore, se non accolgono la sua parola, rischiano, come la generazione del deserto, di fallire la loro esistenza. E continua Gesù: questo è il pane discendente dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Questo pane che scende dal cielo continuamente è la comunicazione di vita che il Padre attraverso Gesù incessantemente fa in maniera crescente e traboccante. Indica la disponibilità permanente da parte del Dio di un dono d'amore e di un dono di vita. Mangiare questo pane che Gesù evita il fallimento. Chi ne mangia non muoia. Io sono, di nuovo Gesù, vedete come rivendica la pienezza della condizione divina, il pane, quello vivente, quello disceso dal cielo, cioè quello che ha l'origine divina. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Mangiare questo pane, sia chiaro, non significa soltanto assimilare per nutrirsi. Assimilare per nutrirsi, per poi essere capaci di farsi nutrimento per gli altri. Questo è il significato dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia il pane ricevuto si trasforma in pane comunicato, e questo garantisce una vita capace di superare la morte. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Gesù la sta giocando veramente dura. Già vede che l'uditorio è sconcertato, sconvolto, ha messo il dito nella piaga del fallimento dell'Esodo. Adesso Gesù va a dire una cosa talmente orrenda per le orecchie di un ebreo che gli porterà la rivolta degli ascoltatori. E di fronte a questa rivolta Gesù non solo non indietreggia, ma rafforzerà ancora di più le sue idee. Ricordate quando Giovanni Battista, vedendo Gesù, lo ha indicato: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo? Cos'è questo agnello? È l'agnello pasquale. Mosè, la notte della liberazione, della fuga dall'Egitto, aveva comandato ad ogni famiglia di mangiare un agnello. La carne avrebbe dato la forza, l'energia per iniziare questo cammino verso la liberazione. Il sangue sarebbe stato sperso sugli stipiti delle case, in modo che l'angelo della morte, vedendo questo sangue, sarebbe passato oltre. E l'Evangelista Giovanni presenta Gesù come quest'agnello. Ecco perché Gesù parla della sua carne: e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. È importante che Gesù parla di carne. La vita di Dio non si dà al di fuori della carne, cioè della realtà umana. Dio stabilisce la comunione con l'uomo soltanto attraverso mezzi umani. La potenza di Dio si manifesta nella debolezza della carne, nella debolezza di ogni uomo. Per questo non ci può essere, è importante questo che Gesù sta dicendo, è molto importante perché ne va della nostra pienezza di vita, della nostra esistenza. Non può esserci comunicazione dello spirito dove non ci sia anche il dono della carne, cioè della propria umanità. È attraverso la carne che il dono di Dio si fa concreto, reale ed efficace. Non esistono doni divini che non si manifestino attraverso l'umanità. Quanto più l'uomo è umano, tanto più emergerà il divino che è in lui. Mentre il Padre mette tutto l'interesse nell'avvicinarsi agli uomini e stabilire attraverso Gesù una piena comunione, addirittura una fusione con loro, la religione cosa fa? La religione tende continuamente ad allontanarlo dal mondo, situandolo in una sfera lontana, invisibile, inaccessibile, costringendo l'uomo a spiritualizzarsi per entrare in contatto con questo Dio. L'uomo che pretende salire per avvicinarsi al Signore, attenzione, perché rischia di non incontrare mai un Dio che invece è sceso per incontrare gli uomini. È il dramma delle persone religiose dell'epoca di Gesù, i farisei. Il termine fariseo non significa altro che separato. Chi sono i farisei? Sono persone pie, brave, che mettono in pratica tutte le centinaia di precetti della legge perché attraverso questa pratica vogliono salire per incontrare Dio. Perché questi farisei sono gli acerrimi nemici di Gesù? Lo odiano di un odio mortale. Perché loro salgono per incontrare Dio e non possono incontrare un Dio che è sceso per incontrare gli uomini. Più questi salgono e più sono lontano da un Dio che invece è sceso. È il rischio delle persone molto spirituali, delle persone molto devote che per la loro spiritualità hanno perso la loro umanità e quindi sono incapaci di riconoscere la presenza di Dio. Quindi questa parola di Gesù, questo uomo che si fa carne, significa che il dono di Dio passa soltanto attraverso l'umanità delle persone. Non ci può essere comunicazione divina che non passi attraverso l'umanità. Ma un Dio che si manifesti nella carne è uno scandalo intollerabile per i giudei. Un Dio che possa essere visto e toccato è una bestemmia per una religione, ma una realtà quotidiana per la comunità dei credenti. Le parole di Gesù provocano una discussione, una lite tra i capi del popolo, che lo vedremo adesso, facciamo una mezz'ora di intervallo. La seconda parte, concludiamo questa esposizione e poi lasciamo spazio ai vostri interventi. Quindi ci possiamo vedere, sono le 5:15, grosso modo 5:15 per la seconda parte. Grazie. Durante l'incontro che è trasmesso via internet sono arrivate alcune domande, alcuni commenti e alcuni sono arrivati niente meno dal Messico. È veramente incredibile vedere questi strumenti che, di possibilità che oggi abbiamo per la diffusione di questo messaggio. In Messico ero la settimana scorsa per un congresso e c'è stata veramente un'accoglienza molto molto bella. Allora permettetemi, visto che ci sono delle persone del Messico che sono collegate con internet, un breve saluto di ringraziamento agli amici messicani e poi magari gli facciamo un bel applauso tutti quanti in modo di stabilire questa comunione tra noi e il Messico. Bueno, un saluto allo amico de México che va siguiendo questa trasmissione e por parte de toda la gente, da chi de Palermo, un applauso para todos vosotros. Ecco, così. Bene. Le parole di Gesù provocano un litigio tra i capi religiosi. Siamo al versetto 52. Litigavano allora i giudei, ricordo giudei, non si intende mai il popolo, ma sempre i capi, gli uni con gli altri dicendo: come può questo darci da mangiare la sua carne? Una nota caratteristica dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti, dei capi religiosi che non pronunziano mai il nome di Gesù. È tale l'odio, è tale il disprezzo, è tale il livore che hanno nei confronti di Gesù che evitano di nominarlo, ma si riferiscono a lui sempre con un termine molto dispregiativo, questo, costui. Perché per loro Gesù è un nemico che rischia di trabaltare tutto il loro potere, tutta la loro posizione. Se era già difficile per loro accettare Gesù che si proclamava come il vero pane del cielo, quindi non la manna, ma era lui il pane che proveniva da Dio, è impossibile per loro comprendere Gesù che parla di mangiare la sua carne. Perché un Dio che pretende, che anziché pretendere i doni, si fa lui un dono che si fa pane e carne, è inaccettabile. I rappresentanti di Dio hanno imposto un Dio che chiede offerte per impadronirsene loro, perché naturalmente poi Dio non prende queste offerte. Quindi per loro è intollerabile questa immagine di un Dio che non solo non chiede le offerte dagli uomini, ma è lui che si offre agli uomini. Un Dio che non toglie il pane agli uomini, ma un Dio che si fa lui pane per gli uomini. Ancora una volta ricordo che quello che stiamo leggendo non è tanto la cronaca di un episodio, ma un profondo insegnamento rivolto alla comunità cristiana che riguarda la sua fede e in particolare l'Eucaristia. Quindi, pur non narrando i gesti e le parole di Gesù dell'ultima cena come gli altri evangelisti, ricordo che Giovanni è quello che più degli altri ne investiga il profondo significato. L'impegno che il credente rinnova nella Eucaristia consiste in una sempre più intensa assimilazione. Il pane va assimilato con il Figlio di Dio, con il Figlio dell'uomo, in una progressiva ma crescente identificazione e trasformazione con Gesù nel suo modo di essere carne, cioè pienamente umani. La partecipazione all'Eucaristia non ci santifica, ci umanizza. La santità separa dagli altri, l'umanità avvicina a tutti quanti e nella sua attività fino al dono finale di se stesso. Nell'Eucaristia Gesù comunica il suo amore e la sua vita. Il discepolo accoglie questo dono, lo fa proprio. Da qui nasce un'esperienza d'amore e di vita che si converte in norma di condotta. Quindi, come abbiamo visto dall'inizio e fino all'ultimo lo ripeteremo, nell'Eucaristia l'amore ricevuto da Dio si trasforma in amore comunicato agli altri. Più grande la nostra risposta d'amore, tanto più grande sarà la comunicazione di vita da parte di Dio. Allora, i giudei, i capi, sconcertati da questa espressione di Gesù, se non mangiate la mia carne. Ma Gesù si sta presentando come l'agnello. Adesso Gesù, anziché cercare di calmare gli animi, dice una cosa che era una bestemmia alle orecchie degli ebrei. Disse dunque loro Gesù, amen, amen, quindi vi assicuro. Io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, e qui bisogna mettersi nell'ambiente ebraico, perché Gesù fa una dichiarazione irritante, sconvolgente, che non può che nauseare profondamente l'ascoltatore. E bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Se già era difficile ai suoi interlocutori comprendere il significato di mangiare la carne, adesso Gesù la grava, perché alla carne aggiunge il sangue. Gesù naturalmente sta riferendo a se stesso come agnello che dà la vita al mondo, la cui carne serve per marciare verso la piena libertà e il cui sangue non libera dalla morte terrena, ma libera dalla morte definitiva. Quindi l'Evangelista continua le sue allusioni a Gesù come l'agnello pasquale che vede raffigurato nella persona del Cristo. Cosa vuol dire Gesù se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue? Mangiare la carne significa assimilazione e identificazione alla sua persona. Il sangue rappresenta qui la sua morte. Anche noi, per dire un fatto luttuoso, diciamo c'è stato spargimento di sangue. Non basta per Gesù dare adesione alla sua persona. Bisogna essere come Gesù, disposti per fedeltà alla volontà di Dio, anche andare incontro a quelle inevitabili opposizioni, persecuzioni che la fedeltà al messaggio di Gesù comporta. Per questo non è sufficiente, ma lo vedremo domani, mangiare la carne. Bisogna anche bere e assimilare il suo sangue. La condizione di Gesù è radicale. Se non c'è questo, non avete in voi la vita. Quindi se non c'è un'adesione a Gesù, assomigliando al suo comportamento, fino ad essere capaci e di essere disposti di accettare anche la persecuzione, non c'è vita in voi. E poi, tante volte il discorso di Gesù fosse stato scambiato per qualcosa di simbolico, di figurato, Gesù, per evitare che il suo discorso sia spiritualizzato, per evitare che sia un discorso così fatto di figure, adopera un verbo terribile che non ci saremmo aspettati. Chi non dice chi mangia la mia carne, ma usa il verbo chi mastica la mia carne. Il verbo greco è addirittura un verbo molto primitivo, già il suono di questo verbo è trogo, da cui poi la parola troglodita, eccetera, da un qualcosa di primitivo. E il verbo, questo qui che adopera l'Evangelista, significa il mangiare rozzo, come istinto animale, significa rosicare, rompere coi denti, masticare. Gesù, per evitare che il suo discorso venga frainteso e spiritualizzato, usa questo verbo, chi mastica la mia carne. Piccola parentesi, la prima volta, tanti anni fa, quando mi trovai a leggere e studiare questo testo nell'originale greco, per me fu un po' una rivelazione E mi sono chiesto, ma come abbiamo fatto ad allontanarci dal messaggio di Gesù? Chi mastica la mia carne? Da proprio l'idea del masticare. Io che ricordo il dramma delle prime comunioni da adolescenti, quando inevitabilmente quest'ostia ti si attaccava al palato e non c'era verso di farla scendere. Tutto il resto della messa era un tentativo senza toccare questa ostia che si attaccava sempre al palato, era attratta dal palato di farla, perché per carità, mangiare, masticare, come se Gesù avesse detto prendete e ingoiate, lui ha detto prendete e mangiate, ma qui addirittura Gesù dice chi non mastica la mia carne, quindi Gesù vuole evitare che venga intesa come un'azione figurata, simbolica, perché la sua è un'azione concreta e corporea. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'adesione a Gesù, quale figlio dell'uomo, non è ideale a livello di ideali, ma è concreta e si rende visibile in una forma di essere e in un'attività di donazione fino alla fine come Cristo. Chi vive così possiede lo spirito, vita di Dio, e dove c'è la vita di Dio non ci può essere la morte. Per cui, come abbiamo visto prima, si vive già come risuscitati. Infatti, continua Gesù, la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Insistendo nell'immagine del cibo e degli alimenti, Gesù fa comprendere che nella nuova realtà che lui inaugura, il rapporto con Dio, il rapporto con il Padre, non si realizza più mediante l'osservanza di regole che sono esterne all'uomo, ma per una profonda assimilazione della vita divina che è presente in Gesù quale figlio dell'uomo. Non ci sono regole esterne da osservare, ma una vita interiore da far crescere, perché Dio il Padre non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma governa gli uomini comunicando loro la sua stessa vita, il suo stesso spirito, la sua stessa capacità d'amore. Quindi non qualcosa di esterno che implica gli sforzi dell'uomo, ma qualcosa di interiore che l'uomo deve soltanto far dilatare e liberare in se stesso. E di nuovo Gesù, tante volte non fosse stato capito, insiste, chi mastica la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. L'adesione a Gesù come fonte di vita, la comunicazione di questo amore ricevuto come amore donato agli altri permette la piena comunicazione tra Dio e gli uomini attraverso la presenza di Gesù. Vedete, molte volte purtroppo per gli errori dei nostri catechismi, per l'ignoranza religiosa, ancora oggi si pensa a un Dio esterno all'uomo, a un Dio a cui andare, a un Dio a cui rivolgersi, e non ci rendiamo conto che Dio è intimo a noi stessi. C'è una piccola parentesi. Io, sapeste quanto mi arrabbio quando vedo questi manifesti o gli annunci funebri dove si legge, e specialmente per le persone pie, per le persone religiose, amano molto questa dicitura di una persona defunta, è tornato alla casa del Padre. Quanto piace alle persone religiose questa formula? È tornato alla casa del Padre. E io immagino questi poveretti ancora che stanno cercando sta casa del Padre. Dove sarà sta casa del Padre? Che non la trovano. Noi siamo la casa del Padre. Non c'è una casa del Padre al di fuori di noi. Noi siamo la dimora di Dio. Con la morte non si va in cielo, perché è il cielo che è venuto ad abitare in noi. Noi siamo la casa del Padre. Quindi non si va in cerca, non si ritorna alla casa del Padre. E le parole di Gesù, che poi svilupperà nel capitolo 14, sono molto, molto chiare. Gesù non si presenta come qualcosa di esterno, di esteriore all'uomo da imitare, ma una realtà interiore da assimilare. E questa intima comunione, quello che trasforma il credente, produce in lui una profonda, crescente sintonia e lo fa vivere pienamente identificato in lui. Rileggo l'espressione di Gesù, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. L'accoglienza di Gesù come pane e l'impegno di farsi pane con gli altri è la garanzia della presenza continua di Dio nella nostra esistenza. E noi, come abbiamo detto, diventiamo l'unico vero santuario nel quale si manifesta l'amore di Dio. Come mi ha mandato il Padre vivente, e anch'io vivo per mezzo del Padre. E di nuovo Gesù, notate quanto insiste con questo verbo che indubbiamente strideva, perché se a noi ci dà fastidio questo verbo masticare, pensiamo a quell'epoca, chi mi mastica, anche quello vivrà a causa mia. Dio è il Padre vivente, colui che continuamente comunica la sua vita al mondo. Gesù vive di questo Padre, in piena sintonia con questa azione creatrice, e quanti lo accolgono vivono non per lui, ma vivono di lui. Questa è la novità portata da Gesù. Prima di Gesù gli uomini vivevano per Dio. La vita dell'uomo era orientata verso Dio. Tutto quello che si faceva per Dio. Con Gesù Dio non è più esterno all'uomo, ma è talmente intimo che si fonde con l'uomo. Allora con Gesù, ed è profondo il cambiamento, ne va della nostra esistenza, con Gesù l'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio. E con Lui e come Lui va verso gli uomini, cambia la direzione di marcia dell'umanità. Se prima di Gesù gli uomini andavano verso Dio, con Gesù è Dio con gli uomini che va verso gli uomini. Con Gesù l'unico valore sacro, l'unico valore importante e assoluto è il bene dell'uomo. Questo è il cammino di Gesù. E continua Gesù: questo è il pane, quello disceso dal cielo, non come mangiarono i padri vostri. E di nuovo, stavolta se la poteva pure evitare Gesù, eh? E morirono. Gesù ricorda, è stato un fallimento. La legge, l'esodo, un fallimento. Non ha portato a quella comunione con Dio. Quindi Gesù di nuovo ritorna, morirono. Chi mastica, tante volte non si fosse ancora capito, questo pane vivrà per sempre. L'esodo di Gesù è destinato al pieno successo. Questo disse in sinagoga insegnando a Cafarnao. È un lunghissimo discorso di Gesù che ha fatto nella sinagoga di Cafarnao. E qual è la reazione dei discepoli? Molti dei suoi discepoli, avendo dunque udito, dissero: è duro, cioè offensivo, questo discorso. Chi lo può ascoltare? I discepoli non obiettano che il discorso di Gesù non sia comprensibile. È proprio perché l'hanno capito che non lo possono accettare. La distanza che Gesù ha preso dai padri di Israele. Ma come, Gesù ebreo, anziché dire i nostri padri, dice i vostri padri. Lui non segue i padri, lui segue il Padre. Aver messo il dito sulla piaga del fallimento dell'esodo, ma soprattutto aver fatto comprendere ai discepoli che se vogliono seguirlo, devono come lui farsi pane, donare la vita per gli altri. No, questo non è quello che i discepoli volevano. Loro pensavano di seguire il Messia vittorioso e con lui e come lui trionfare a Gerusalemme e spartirsi il potere. Quando sentono che invece Gesù non li invita a dominare, ma a servire, non a conquistare, ma al dono della propria vita, i discepoli di fronte a questo fatto rimangono sconcertati. E Gesù non attenua il suo discorso, non dice: aspettate, adesso mi spiego meglio, adesso chiariamo meglio. Ma Gesù dice, cosciente che mormoravano di questi suoi discepoli, dice: questo vi scandalizza? Se dunque vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima, rifacendosi alla concezione dell'epoca, secondo la quale la morte era considerata una discesa nell'oltretomba e il ritorno una risalita, Gesù sta alludendo alla sua morte, una morte scandalosa. Perché? Perché Gesù non è stato lapidato? Non potevano lapidare Gesù. Quando i giudei portano Gesù da Pilato e dicono: noi abbiamo una legge e secondo questa legge non ci è concesso dare la morte a nessuno, dicono una menzogna. Santo Stefano non l'hanno lapidato? La donna adultera non la stavano per lapidare? Perché Gesù lo portano da Pilato e non lo ammazzano loro? Nel Vangelo di Giovanni, per ben due volte, Gesù sfugge a un tentativo di lapidazione proprio nel luogo più sacro, il Tempio di Gerusalemme. Perché non lapidano Gesù? Perché non lo ammazzano? Perché i sommi sacerdoti serviva non ammazzare Gesù. Avrebbero creato un martire e i martiri sono pericolosi. Ma serviva una morte infamante, una morte che fosse la parola chiara e definitiva che questo uomo, questo pazzo, non aveva nulla a che fare con Dio. Ma che figlio di Dio, ma che profeta. Era maledetto da Dio. E la Bibbia dice nel libro del Deuteronomio che quelli che sono crocifissi, che appendono un albero, sono maledetti da Dio. Allora loro avevano bisogno di far crocifiggere Gesù. Ma gli ebrei non potevano crocifiggere. Questa era una pena riservata ai romani. Ecco perché lo portano da Pilato ed ecco perché per Gesù chiedono la crocifissione. E continua Gesù, lo spirito è quello che dà vita, il vivificante. La carne non vale niente, non giova a niente. In un discorso, tutto riferito all'Eucaristia, l'espressione indica che anche la carne di Gesù senza lo spirito non serve a nulla. È un monito che l'Evangelista lascia alla sua comunità. Mangiare il pane che è Gesù, senza la disponibilità di farsi pane per gli altri non serve a niente. Chi, parlando chiaro, fa la comunione per sé, per i propri meriti, per le proprie necessità, per le proprie virtù, senza poi impegnarsi a farsi lui pane per gli altri, questa comunione non gli è valsa assolutamente niente. Una partecipazione all'Eucaristia puramente esteriore, senza l'impegno all'amore e al servizio generoso per gli altri, non serve a niente. Quindi la stessa carne di Gesù, senza lo spirito, la motivazione di questo dono, non serve assolutamente niente. Le parole che io vi ho detto, queste sono spirito e vita. Bene, rimangono ancora alcuni versetti, ma concludiamo perché abbiamo bisogno di passare alle domande. Gran parte, scrive l'Evangelista, da questo molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non camminavano più con lui. Gesù non li segue. Gesù preferisce rimanere solo piuttosto che non cambiare di una virgola il progetto dell'amore di Dio per l'umanità. E quindi Gesù lascia che, non solo lascia che quelli vadano, ma addirittura Gesù a quelli che restano dice Gesù dunque i dodici, forse anche voi volete andare? Quindi Gesù è disposto a rimanere solo pur di non modificare il suo programma. Ed ecco allora le parole di Pietro con le quali concludiamo, quelle parole che domani insieme pronunceremo al momento di ricevere questo pane e corpo di Gesù. Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Pietro ha compreso che le parole di Gesù, essendo le parole del Dio della creazione, hanno una capacità di sviluppare, generare una vita che è di una qualità eterna. Tutte le parole di Gesù, tutte, sono vere e veritiere. Quando una parola di Gesù viene accolta in noi e mette le radici e germoglia, questa parola sprigiona tutta l'energia dell'azione creatrice, la nostra vita è trasformata, la nostra vita diventa piena, crescente, traboccante di che cosa? Quella che è la massima aspirazione degli uomini, la felicità, coincide anche con la volontà di Dio. La pienezza della felicità in questa esistenza terrena, Gesù non parla di felicità nell'aldilà, non consiste in quello che si riceve, ma in quello che si dona. Allora, nell'Eucaristia l'amore ricevuto da Dio si trasforma in amore comunicato agli altri, l'esperienza dell'incontro col Signore ci rende felici e ci chiede una sola cosa, adesso fa che ogni persona che incontri, dopo averti incontrato, si senta ancora più felice di essere al mondo. Ecco, adesso lasciamo spazio per le vostre domande, per gli interventi. Come dicevo, non è possibile rispondere a tutte. Abbiamo un sito internet, studibiblici.it, dove troverete già un settore chiamato domande frequenti, perché normalmente sono le stesse domande che vengono fatte tutte con le risposte adeguate. Allora, dunque, sono le 6:15, per le 10:15 finiamo queste domande, state tranquilli. Naturalmente, come dicevo stamattina, sono domande importanti, interessanti e sarebbe presuntuoso, oltre che illusorio da parte mia, dare una risposta completa. Per cui andate sul nostro sito, nella voce domande frequenti, lì già le trovate queste domande perché sono quelle che li fanno tutti. Adesso vi darò soltanto delle risposte flash. Qual è il significato di gettare le reti sulla parte destra? Non ha un significato particolare. Significa lavorare ascoltando e obbedendo alla parola del Signore. Prima hanno lavorato seguendo Pietro e il risultato è stato infruttuoso. Hanno lavorato accogliendo la parola di Gesù e il risultato è stato fruttuoso. Il problema del potere nella Chiesa e dell'autorità. Nei Vangeli il potere è sempre qualificato come demoniaco. Dio è amore che si fa servizio degli uomini. Il suo rivale è il potere che domina gli uomini. Pertanto tutti quelli che esercitano il potere, tutti quelli che ambiscono al potere, e categoria più tragica, quelli che si sottomettono volentieri, volontariamente al potere, sono tutti refrattari a Gesù e al suo messaggio. Per cui il potere è diabolico. Per potere si intende un dominio di una persona, di un gruppo o su altre persone, basato sulla paura. Io vi domino perché voi avete paura di quello che posso fare. Basato sulla ricompensa. Io vi domino perché posso darvi titoli, onori, carriera, soldi, alla quale voi ambite. Ma dove il potere vuole arrivare è il terzo livello. Io vi domino perché sono riuscito a convincervi che per voi essermi servi e schiavi è la migliore esistenza possibile. Mentre quelli che vengono dominati dalla paura per un impulso di coraggio possono ribellarsi, mentre quelli che sono dominati per l'ambizione, per la ricompensa, in un sussulto di dignità possono liberarsi, quelli che sono dominati perché sono convinti che per loro essere servi è la migliore delle condizioni possibili, queste non cercheranno mai la libertà, anzi vedranno ogni proposta di libertà come un attentato alla loro sicurezza. Quindi tutto quello che è sotto la sfera del potere, chi lo detiene? Chi ci ambisce e chi ci si sottomette è refrattario al messaggio di Gesù e all'azione di Dio. Quello che c'è invece nei Vangeli è l'autorità. L'autorità è un servizio basato sulla propria competenza. Mentre il potere domina e crea sempre un abisso, una distanza tra chi comanda e chi obbedisce, l'autorità è un servizio basato sulla competenza che tende ad annullare questa distanza. Cosa significa un servizio basato sulla competenza? Ognuno di noi ha delle capacità, tutti. Ognuno di noi ha delle qualità. Quando queste qualità non vengono sfoggiate per fare bella figura, per essere di esempio, ma quando queste qualità e capacità vengono messe a disposizione dell'altro perché ne usufruisca, vengono potenziate dallo Spirito e prendono il nome tecnico di carisma. Cos'è il carisma? Il carisma è una dote naturale che quando viene messa al servizio degli altri potenzia le sue capacità. Qual è la differenza allora tra potere e autorità? L'autorità tende a eliminare la distanza tra chi l'esercita e chi la riceve. Un esempio, il maestro. Il maestro cosa fa? Comunica la sua sapienza all'allievo. Perché? Perché l'allievo lo riceva, arrivi al suo livello e se è un vero maestro, gioisce il giorno in cui l'allievo lo supera. Quindi l'autorità rende liberi, il potere invece schiavizza. L'altra domanda era l'amore per i malvagi. Ci sono due tipi di amore nei Vangeli. Anzitutto, ecco, rispondo anche alla domanda sul significato d'amore. Il termine amore adoperato da Gesù è agape, che è una parola che ormai è entrata nell'uso comune, che significa amore regalato, cioè non l'amore meritato, l'amore che viene concesso come regalo. Ci sono due tipi di amore, uno all'interno della comunità, dove l'amore deve essere interscambievole. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi nella comunità io amo e l'altro risponde con amore. Poi c'è un amore in perdita al di fuori della comunità. Chi non ha questi valori e questi ideali, questi vanno amati in perdita, vanno amati gratuitamente, sempre tenendo presente, perché spesso ci cadiamo, che Gesù invita ad essere buoni pienamente, ma non ad essere tonti, perché molti confondono l'essere buono con l'essere tonto. Ecco, noi siamo chiamati a essere pienamente buoni, ma non tonti. E la domanda, il male, ci sono biblioteche intere, adesso rispondere con un flash. Quando Gesù non osserva il sabato e glielo fanno osservare, Gesù dà una risposta che è significativa. Dice, il Padre mio lavora, e io continuo a lavorare. Questo era sconvolgente, perché si credeva, secondo il libro del Genesi, che Dio aveva creato il mondo, aveva lavorato per 6 giorni, l'aveva prodotto, confezionato una meraviglia, il settimo si era riposato. Poi erano stati gli uomini a rovinare irrimediabilmente questo suo prodotto. Ebbene, Gesù rilegge il libro del Genesi. Il racconto della creazione non è il rimpianto per un paradiso irrimediabilmente perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. Quell'armonia tra l'uomo e la donna, quell'armonia tra gli esseri umani e la creazione, è il progetto di Dio sull'umanità, per cui è compito dei credenti realizzarlo. Per cui Gesù dice: io lavoro. La creazione non è terminata. Allora, finché la creazione non è terminata, ecco l'esistenza di questo male, che è compito della comunità cristiana restringere sempre più nei suoi ambiti. La domanda dalla transustan è una parola talmente difficile da pronunciare, figuratevi da spiegare, neanche ci provo. Questo fa parte poi delle speculazioni filosofiche, teologiche. Vedremo domani nell'Eucaristia, tutto si intende cosa crediamo per l'Eucaristia. Nell'Eucaristia crediamo che Gesù si fa pane o che il pane diventa Gesù? È tutto qui. Domani mattina, quando vedremo il racconto dell'ultima cena, cercheremo di capire. Cioè, è Gesù che si fa questo pane o il pane che si trasforma in Gesù? Questo vedremo di capirlo domani mattina. Qui non capisco neanche quello che ho scritto. Nutre Cristo solo... Sì. La domanda è... Cristo nutre soltanto con l'Eucaristia? No, indubbiamente no. Pensiamo quanti non hanno la possibilità di questa celebrazione. Però bisogna far sì che tutti abbiano la possibilità di partecipare all'Eucaristia, perché è un momento prezioso, importante. Poi il Signore ha altri modi per raggiungere, per comunicarsi alle persone. Esorcisti. Prima del Concilio Vaticano II, al momento dell'ordinazione, ogni prete riceveva il potere di esorcistato. Dopo il Concilio Vaticano II, in una chiesa più adulta, in una chiesa più colta, in una chiesa più a suo agio, nella comprensione, nella fedeltà al messaggio di Gesù, è stato tolto dal rito il potere di esorcistato. Ma è stato concesso ai vescovi di nominare per ogni diocesi un prete esorcista. Cosa significa questo? Viviamo in un mondo ancora primitivo, viviamo in un mondo barbaro, in cui ci sono tante credenze. Aprite le televisioni private, guardate la fortuna che fanno i maghi sull'imbecillità delle persone. Ci sono persone che credono al malocchio, credono alle fatture, credono a tutto questo mondo, e ci meravigliamo che credano ai demoni. Ecco allora che in ogni diocesi è stato stabilito un prete che abbia la capacità di esorcistato, ma non tanto per liberare le persone da ciò che non devono essere liberate, ma per dirottarle da un buon psicologo, da un buon psichiatra che gli dia la cura adatta. Nei Vangeli, perché per noi facciamo tutto un fascio, nei Vangeli si distingue tra diavolo e demoni, non sono la stessa realtà. Per noi dire diavolo, dire demonio, sono due nomi e una realtà. No. Chi sono i demoni? La Bibbia è scritta in ebraico e è un insieme di libri che risalgono ad epoche molto antiche. Circa due secoli prima di Gesù, siccome gran parte degli ebrei ormai non abitavano più in Israele, ma vivevano sparsi lungo tutto il bacino mediterraneo, dove non si parlava naturalmente l'ebraico, ma il greco, fu sentita l'esigenza di tradurre la Bibbia dalla lingua ebraica alla lingua greca. Allora una commissione di saggi, di intellettuali, di interpreti, tradusse e interpretò la Bibbia dal testo ebraico al testo greco. 13 volte questi sapienti si trovarono di fronte a residui di un'epoca mitologica, quali sono i centauri. I centauri, lo sapete, è un essere che ha metà del busto umano e il resto da cavallo, da asino o da capra. E i centauri, i fauni, le sirene, le arpie, 13 volte. Ormai non credevano più in questi personaggi del mondo mitologico. Allora l'hanno tradotto sistematicamente con demonio. Demonio era tutto quello che era inspiegabile a quell'epoca. All'epoca di Gesù, come si poteva spiegare la depressione? Come si fa a spiegare con le conoscenze scientifiche dell'epoca la depressione, l'esaurimento nervoso? Era stato preso da un demonio. L'insolazione. Provate a spiegare all'epoca di Gesù l'insolazione. Come si fa a spiegare l'insolazione? È chiaro, c'è un demonio, ogni demonio aveva il suo nome, la sua qualifica, questo demonio si chiama Cheteb Meriri, che va in giro tra mezzogiorno e le tre del pomeriggio. Se ti incontra ti fa secco, è chiaro, con quel sole e così via, l'ubriachezza, tutto quello che non sapeva spiegare andava sotto la voce di demonio. Ebbene, gli evangelisti adoperano questa immagine per indicare un'ideologia accettata dall'uomo che lo rende refrattario al messaggio di Gesù. Ma la parola di Gesù può liberare queste persone. Quindi le liberazioni che Gesù fa è da queste ideologie religiose, nazionaliste, fanatiche, che impediscono di accogliere il suo messaggio. L'ultimo giorno. Cosa significa che Gesù risusciterà nell'ultimo giorno? Nella tradizione ebraica, l'ultimo giorno era quello della fine dei tempi. Per Gesù l'ultimo giorno è l'ultimo giorno della sua esistenza, perché sarà soltanto sulla croce che Gesù riverserà il suo spirito e lo spirito e vita su quanti lo accolgono. Quindi Gesù, il fatto che dice che li risuscita l'ultimo giorno, significa che comunica vita. E qui, spero di spiegarmi bene, attenzione, la resurrezione non è iniziata con Gesù. Da sempre gli uomini sono risuscitati. Da che il mondo è esistito, da che l'uomo è esistito, gli uomini sono risuscitati. Gesù ce l'ha fatto conoscere. Faccio un esempio più a portata di mano. Le leggi della fisica sono sempre esistite, prima che il genio e lo scienziato ce la svelasse. La legge della gravità è esistita prima che la famosa, è una storiella, la mela cadesse sulla testa di quello scienziato. La legge della fisica esisteva sempre, ci voleva un genio che ce la svelasse. La risurrezione c'è sempre stata, ma Gesù ce l'ha fatta conoscere, ce l'ha manifestata. Quindi l'ultimo giorno è l'ultimo giorno della vita di Gesù quando lui comunica la sua esistenza. Lazzaro e le altre resurrezioni. Attenzione, non confondiamo la resurrezione con la rianimazione di un cadavere. Gesù nei Vangeli, l'unico che ha la possibilità di risuscitare, risuscita soltanto tre persone, un po' poche. Una facile, era la figlia del capo della sinagoga, era ancora calda. Insomma, è stata facile. L'altra un po' più complessa perché era il figlio della vedova di Nain e lo stavano già portando al cimitero. Ma Lazzaro, da 4 giorni nel sepolcro e già in putrefazione. Allora chiediamoci, cos'è che ha fatto Gesù? Ha rianimato un cadavere che poi dopo sarebbe di nuovo morto? Ma gli ha fatto un favore o una punizione? Già che Lazzaro è passato attraverso l'esperienza della morte, per lui è stato un bene ritornare in vita con all'orizzonte il traguardo di nuovo di passare attraverso questa esperienza? Gli ha fatto un favore Gesù a risuscitare Lazzaro? O gli ha fatto un dispetto? Se è vero che attraverso la morte si entra in una pienezza di vita, che noi umani non abbiamo le parole per descriverlo, perché Gesù ha riportato Lazzaro nel mondo, togliendolo da quella pienezza di vita e di felicità? Ecco, non confondiamo allora la resurrezione con la rianimazione di un cadavere. Gesù non rianima cadaveri, Gesù concede una vita capace di superare la morte. E a questo riguardo, per la vedova che portava sfiga, perché ci ha avuto 7 mariti tutti morti la sera delle nozze, io non so con coraggio, il terzo e il quarto andavano a letto con questa. L'ultimo proprio matto, già ne ha fatti fuori 6 la notte delle nozze e te scemo ci va. Naturalmente sono storielle macabre, attenzione. La donna qui non serve come esempio di rapporto affettivo. Le donne non erano considerate nulla. Le donne servivano soltanto per fare figli. La domanda alla resurrezione dei morti, chi l'avrà come moglie? Ma non per il rapporto affettivo. Cioè chi la adopererà per fare dei figli? Allora Gesù dà quella risposta nella vita che viene, non avremo bisogno di sposarsi, perché saremo come angeli di Dio, che non significa che saremo degli esseri disincarnati, spiritualizzati. Ma gli angeli cosa sono? Sono coloro che ricevono la vita direttamente da Dio. La nostra vita si prolunga non attraverso la generazione di un figlio. Per comprenderlo bisogna rifarsi nella cultura ebraica, che un po' è anche un po' la nostra, le tradizioni almeno fino a 50 anni fa. Al figlio maschio che nasceva si metteva sempre il nome del padre o del nonno, perché era la maniera per perpetuare per tutta l'eternità il nome. Quindi Carmelo, Carmelo il bisnonno, Carmelo il nonno, Carmelo il padre, Carmelo il figlio. Era il nome, era una maniera per continuare. Per questo vogliono sapere chi metterà al mondo un figlio da questa donna, perché il suo nome continui. Con Gesù non c'è più bisogno per continuare a vivere di fare dei figli, perché la vita che Dio comunica è eterna. Quindi non significa che quando ci ritroveremo in questa vita che continua saremo come degli esseri spiritualizzati che non ci riconosceremo. La morte non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina ancora di più. Se solo noi riuscissimo a non piangere i nostri cari come morti, potremo sperimentarli come viventi. Quando le donne vanno al sepolcro di Gesù, si trovano la strada sbarrata da due individui, angeli, che dicono: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Dobbiamo fare una scelta. Quando ci viene a mancare una persona cara, dobbiamo scegliere o piangerla come morta o sperimentarla come viva. Noi cerchiamo di fare le due cose insieme e non riusciamo in nessuna dei due. La persona continua a vivere, solo che se noi pensiamo che è morta, non riusciamo a vederla. C'è nel Vangelo di Giovanni l'episodio di Maria di Magdala, che sta lì a piangere davanti alla tomba, e c'è Gesù di dietro. Gesù di dietro a lei, che è vivo. Ma Maria non lo vede, perché Maria guarda il luogo di morte e non si accorge il luogo di vita. Soltanto quando finalmente Maria di Magdala smette di guardare il sepolcro, si accorge che Gesù era vivo. Quindi questo è il fatto della vita che continua. C'era una domanda: perché viviamo? Beh, l'ho detto alla conclusione dell'incontro. Veniamo al mondo per essere felici e per far felici gli altri. Viviamo al mondo per stare bene e per fare del bene agli altri. La vita vale nella misura che abbiamo fatto del bene agli altri, perché è l'unica cosa che poi ci portiamo nella vita definitiva. Nel libro dell'Apocalisse si legge: beati quelli che muoiono nel Signore, perché le loro opere li seguono. Si lascia tutto qui. Titoli, onori, ricchezze, tutto si lascia. L'unico bagaglio che ci portiamo entrando nella vita definitiva è il bene che si è fatto per gli altri. Quindi si vive per essere felici e per far felici gli altri. Qui c'era una domanda su Gesù, le conseguenze, morte e risurrezione. Ah, morte e risurrezione di Gesù, le conseguenze sul creato. Beh, l'abbiamo detto, abbiamo una certezza che la vita non è interrotta dalla morte, e questo ci rende persone libere. Il potere domina soprattutto con la paura della morte, ma quando c'è una comunità che non ha paura della morte, questa comunità è più forte di ogni potere. Noi abbiamo la garanzia, ricordate oggi quando dicevo, ricordavo quelle parole di Gesù: coraggio, io ho vinto il mondo, che siamo già vincitori. Questa è la garanzia della morte e della risurrezione di Gesù. Salvezza per tutti o anche per chi non crede. Il Signore non ci chiederà mica se abbiamo creduto, ci chiederà se abbiamo amato. Il Signore non ci chiederà se siamo saliti al Tempio, ma ci chiederà: casa tua l'hai aperta al forestiero? Il Signore non ci chiederà se gli abbiamo portato delle offerte, ma ci chiederà: hai condiviso il tuo pane col bisognoso? Il Signore non riconosce chi crede, il Signore riconosce chi ama, perché Lui è amore. E Gesù lo dirà come monito ai Suoi: non chi dice Signore, Signore, ma chi compie la volontà del Padre mio. Quindi il Signore, quando c'è la famosa parabola del giudizio dei popoli pagani, non chiede loro: avete creduto? Avete pregato? Siete stati al Tempio? Ma avevo fame, mi hai dato da mangiare? Ero nudo, mi avete vestito? Ero straniero, mi avete ospitato? Ma sai, c'era la legge Fini-Bossi e non si poteva con i clandestini o altre cose. Questo ci chiederà il Signore. Quindi non quello che abbiamo creduto, ma quello che abbiamo amato. C'era una domanda su l'Eucaristia. Può essere negata? Sì. C'è un caso in cui l'Eucaristia può essere negata. E qual è questo caso in cui l'Eucaristia può essere negata? Ricordate questa mattina quando presentavamo Gesù che si presenta con il pane e quando arrivano i discepoli non glielo dà. Dice: c'hai qualcosa da metterci per dargli sapore? Il companatico? Se non ce l'hai, vai. Vai ad amare, vai a perdonare, vai a condividere. Allora, l'unico caso in cui può essere negata l'Eucaristia, in cui la persona sì non può riceverlo, è il caso di chi non vuole perdonare. No, non può, non vuole. Vedete, il perdono non è immediato. Il perdono richiede un processo lento, a volte molto lento, perché tanto grande è il torto, il male, l'offesa ricevuta, tanto più lungo sarà il processo della concessione del perdono. Ma l'importante è volerlo. Quella persona mi ha fatto tanto del male, io vorrei perdonarla, ma ancora non ci riesco, non importa. Però lo voglio. E proprio mi nutro di Gesù perché Lui mi comunichi la sua capacità d'amore e mi faccia capire che perdonare non è un segno di debolezza. Perdonare è un segno di forza. E far capire all'altro: guarda, la tua capacità di farmi del male non sarà mai così grande come la mia di farti e di volerti del bene. Quindi un conto se uno non riesce, però vuole perdonare. Altro caso è chi dice: no, non voglio perdonare. E allora che viene a fare? Qui c'è l'amore gratuito, hai il perdono incondizionato. Se tu non vuoi perdonare, non hai nulla a che fare con Gesù, che è il perdono gratuito. Quindi l'unico caso in cui l'Eucaristia veramente è indegna, l'Eucaristia può essere rifiutata, è una persona che non vuole. E se non vuoi perdonare, che vieni a fare? Ripeto la differenza: un conto non volere, un conto non potere. Infine l'ultima: perché Gesù sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, avete visto oggi quante volte ci siamo rifatti allo stile letterario degli evangelisti. Secondo lo stile dell'epoca, per indicare una realtà, per indicare una storia, una frase, bastavano le prime parole. Quando si voleva citare il contenuto di un salmo, bastava il primo versetto, le prime parole. Ebbene, gli evangelisti, Matteo, Marco, mettono in bocca a Gesù le parole di un salmo, che non ci dobbiamo fermare alle prime parole, ma leggerlo tutto intero. È il salmo e il lamento di una persona ingiustamente condannata, che inizia dicendo al Signore: perché mi hai abbandonato? Ma poi si rende conto che non solo Dio non l'ha abbandonato, ma che attraverso la sua morte lui manifesterà l'amore e la gloria di Dio. Quindi non è un grido di disperazione da parte di Gesù, ma una conferma ancora più forte nella fiducia, nell'amore del Padre. Bene, credo che la giornata è stata abbastanza piena. Adesso